Maria, cari amici, un saluto a voi tutti. Eccoci qui nella nostra trasmissione dedicata. Scusatemi, volevo comunicare che sento un ritorno nell'auricolare. Dunque, cari amici, questa settimana noi seguiamo le orme di Padre Pio, ecco appunto come abbiamo intitolato questa trasmissione sulle orme di Padre Pio, e queste orme ci conducono questa settimana dritti dritti, non in un luogo, ma più che in un luogo, in una sorta di paradiso terrestre. Perché? Perché questa settimana vi leggerò, ecco, cercheremo proprio di comprendere due pensieri di San Pio, che sono due pensieri mariani, riguardano la Madonna. E sappiamo tutti, no, qual è il rapporto specialissimo che San Pio aveva con la Madonna. Si può dire che il suo legame con la nostra Madre Celeste è stato quasi di pari intensità, ecco, con il legame che aveva Padre Pio con nostro Signore Gesù Cristo. E dico questo, possiamo dire questo, non solo quando assistavamo, per chi ha potuto assistervi alla Santa Messa celebrata da Padre Pio, che lì proprio veramente si vedeva un'unione mistica, ecco, tra San Pio e il Redentore, ecco, al punto tale che Padre Pio pativa, soffriva, entrava in una sorta di passione, e neanche tanto incruenta, perché proprio dalle sue ferite, proprio nei momenti della liturgia eucaristica, della consacrazione, il sangue fluiva dalle sue ferite. E il dolore era acuto, dolore, vedete, sia fisico che morale. Questa partecipazione di Padre Pio ai dolori di nostro Signore potremmo definirla una identificazione quasi totale, sia dal punto di vista del dolore fisico, sia dal punto di vista del dolore morale, diciamo, cioè il dolore mentale. Perché diciamo questo? Perché nostro Signore non ha patito soltanto degli atrocissimi dolori fisici, ma ha patito degli atrocissimi dolori morali. Perché morali? Perché Gesù ha patito anche dei dolori morali, come se fosse un peccatore che viene assalito dallo sconvolgimento dell'anima, no? Perché Gesù, cari amici, ha portato sulla croce, come se fosse stato lui, tutti i nostri peccati, come se fosse stato lui a commetterli. E questo gli cagionava un dolore atroce, che è un dolore di due tipi. Il primo dolore è perché si sentiva responsabile o comunque portava il peso dell'offesa che i nostri peccati arrecano a Dio, arrecano al Padre. Lui, il figlio amato, abbiamo sentito in questi giorni, la liturgia della parola che ci presenta nostro Signore in questi giorni, settimane passate, ci mostra come nel battesimo di Gesù, in questa seconda epifania, possiamo dire, a un certo punto il Padre dice: questo è il mio figlio prediletto, oppure nella trasfigurazione, questo è il mio figlio l'amato, no? Dio Padre ha ama infinitamente Dio Figlio, il Verbo incarnato, e Dio Figlio ama infinitamente il Padre. E quindi dover presentarsi al Padre come latore, come portatore, come ambasciatore, ma direi di più, come colpevole innocente, no? Di tutti i nostri peccati, di tutte le offese fatte al Padre. Questo lo straziava il Signore. Il secondo motivo è che Lui, che ama infinitamente noi, vedeva nel peccato il nostro male e quindi Gesù ha sofferto per noi, per i suoi figli, per i suoi fratelli, per tutti noi, anche se siamo peccatori. Lui patisce per noi, patisce come la Madonna, perché noi spesso con i nostri peccati perdiamo la nostra anima. Quindi questo doppio aspetto, no, del dolore morale di Gesù, che poi dove lo vediamo nella sua manifestazione addirittura iniziale, prima dell'inizio dei dolori fisici inflitti dagli altri, vediamo Gesù nell'orto degli ulivi, nel Getsemani. Lo vediamo a un certo punto, dicono i Vangeli, che lui fu assalito da un'angoscia e una tristezza che lui stesso ha definito "sono triste fino alla morte", no? Cominciò a provare angoscia, paura. Al punto tale, che nostro Signore Gesù Cristo ha la cosiddetta emoidrosi, cioè ha cominciato a sudare sangue, ha cominciato a sudare sangue. Si era gettato nella preghiera verso il Padre, pregandolo se potesse allontanare da lui quel calice, e nel fare questo, nel supplicare il Padre, anche se voleva fare completamente la volontà del Padre, l'intensità dell'angoscia, l'intensità del dolore morale lo portò a questo fenomeno che è rarissimo, o comunque quello più noto è quello di Gesù, cioè al punto di sudare sangue. Dai pori veniva fuori insieme al sudore il sangue. Questo i medici di oggi lo definiscono proprio il vertice dell'angoscia, no? Dell'angoscia, possiamo chiamarla, di una tempesta psicologica, no? Che viene somatizzata, no? Che si esprime, ha dei riflessi fisici, e Gesù suda sangue, come se fosse. Avete presente quando noi strizziamo un limone, no? Strizziamo questo limone e il limone dà il succo. Gesù letteralmente è stato strizzato dal dolore. E qua ci rendiamo conto, nessuno lo stava colpendo in quel momento a Gesù, nessuno lo stava flagellando, nessuno lo stava coronando di spine, nessuno gli stava facendo lo sgambetto per farlo cadere con la faccia per terra mentre portava la croce. Tutto questo verrà dopo. In quel momento addirittura Gesù prova un dolore, molti dicono, talmente grande che forse, non lo so, è il più grande di tutti, nell'orto del Getsemani. Avrebbe voluto essere avvicinato, consolato dai suoi discepoli, dagli apostoli soprattutto, però dormivano, dormivano. Ecco, loro dormivano, noi dormivamo, noi rappresentati, no, dai discepoli, dagli apostoli, che in quel momento dice gli occhi si erano fatti pesanti, insomma, dormivano. Loro dormivano, ma il nemico non dormiva. Il demonio non dormiva, il demonio torturava Gesù, torturava Gesù. Il demonio non dorme mai, noi dormiamo e lui sta sempre sta sempre in perfetta efficienza nel suo fare del male. Questa è la situazione. Questa è la situazione di Gesù nell'orto del Getsemani. E Padre Pio, durante la Santa Messa, riviveva, ripercorreva questa agonia. Addirittura Padre Pio era insonne, fin dalle 2 di notte, per poi iniziare la messa alle 4 del mattino. Ma lui, io non so, forse Padre Pio non avrà mai dormito, o avrà dormito a sprazzi qualche minuto così. Innanzitutto perché il demonio non gli dava tregua, no? Lo disse lui stesso una volta al suo padre spirituale, disse: il demonio non mi dà tregua, il demonio non mi dà tregua. Pensate, cari amici, no? San Pio, che cosa ha patito insieme a Gesù per noi, no? Quelli che dicono: ma è l'unico redentore, cioè, certo che l'unico redentore è nostro Signore Gesù Cristo, no? Perché è Dio e quindi è lui il Redentore, no? L'unico mediatore tra l'uomo e Dio. Ma vogliamo non capire il dolore della Madonna addolorata? Vogliamo non capire il dolore di Padre Pio, che è un piccolo Redentore a fianco a Gesù, una creatura, non immacolato come è la Madonna, singolarissima, corredentrice. Possiamo usare questo termine perché, per grazia di Dio, siamo autorizzati a usarlo, non stiamo facendo dei documenti ufficiali, non siamo il Papa. Per cui è questo dolore, è questo parto doloroso della dolorata che la fa diventare socia, anche se diciamo, collaterale, subordinata, come dicono i teologi, all'opera redentrice del figlio, ma anche Padre Pio, ma anche San Paolo, ma anche tutti i martiri. Ma dove li mettiamo? Dove li mettiamo tutti questi dolori patiti da tutti questi nostri fratelli di Gesù, no? Che hanno vissuto con lui, questi compagni dell'ultima ora, questi compagni dell'ultima ora di Gesù. Dove li andiamo a mettere? Non hanno nessun valore? Il loro dolore è inutile? Ma guai a noi, cari amici, se pensiamo così, guai a noi. Purtroppo è così. L'espiazione del peccato può avvenire solo col dolore. Forse il dolore stesso altro non è che espiazione di peccato. Noi lo chiamiamo dolore. Nessuno di noi vorrebbe avere dolori. Nessuno di noi vorrebbe avere dolori. Il dolore è contro la natura dell'uomo, come la morte, come il precipitare non nel nulla, ma nel dolore eterno. È contro la nostra natura, è un abominio per noi, il dolore. Ma questo è il risultato del nostro peccato, dell'allontanarci dalla volontà di Dio, da offendere Dio. E non c'è altra maniera per espiare il peccato che il dolore. Guardate, noi scopriamo tante leggi fisiche, no? Sappiamo tante cose, no? Nella creazione, niente di materiale può arrivare alla velocità della luce, per esempio, no? Dico uno dei principi, no? Quello di Einstein diceva: nulla può superare la velocità della luce. Oppure altri principi, non si può raggiungere lo zero assoluto. Oppure altri principi ancora, se conosciamo la posizione, non conosciamo altre cose, principi. La natura è piena di principi e li sappiamo bene, tant'è vero che la scienza dell'uomo è molto progredita proprio dalla conoscenza e dalle conseguenze, no, di questi principi naturali. Questo principio soprannaturale, chi lo conosce? Quanti di noi se ne rendono conto? Il peccato può essere espiato solo con il dolore, con il dolore. È solo il dolore del figlio di Dio, che ha una dignità infinita, poteva riparare, questa è la dottrina di San Tommaso, l'offesa fatta a Dio, che è un'offesa infinita. Il dolore che ha patito Gesù, come dice San Paolo, no? Siamo stati guariti, no? Dalle sue. dalle sue piaghe, come dice anche San Pietro, no? Siamo stati guariti dalle sue piaghe. C'era un altro sistema? Lo chiamiamo sistema. No, non c'era un altro sistema. Ecco, Gesù ha dovuto soffrire per espiare i nostri peccati. Altrimenti il Padre avrebbe usato un altro sistema. Ecco. Ma queste realtà celesti, vedete, noi non è che non le conosciamo, ma forse non le vogliamo riconoscere. Non le vogliamo riconoscere. Noi siamo stati cacciati dal paradiso terrestre, cari amici. E come leggiamo, e questo è anche nelle letture appunto di questi giorni che ci precedono, a un certo punto ci siamo stati scacciati dal paradiso terrestre e dice: col sudore della tua fronte lavorerai il terreno che ti darà il suo frutto. Alla donna partorirai con dolore. Prima la donna non partoriva con dolore. Anzi, addirittura qualcuno che pensa che la nascita degli altri esseri umani esulava pure diciamo così, dall'unione dei corpi, non si sa bene, ma certamente i nostri progenitori sono nati con un corpo che non moriva, quindi erano immortali, che non soffriva l'atarassia, non erano passibili, erano impassibili. Impassibili significa non potevano provare dolore. Ci sembrano delle cose strane, perché? Perché ormai da millenni, cari amici, che siamo invece passibili di morte, passibili di dolore. Tutti i nostri anni sono dolore, dice il santo profeta Davide. Passano presto e noi ci diveghiamo. La vita è dolore. Allora, questo perché facevo questo piccolo excursus, per dire che San Pio seguiva Gesù sulle orme della passione proprio durante la Santa Messa. E il suo rapporto con Gesù era accompagnato dalla vicinanza della Madonna. La Madonna era sempre vicina a San Pio, lo accompagnava addirittura all'altare, e quindi sappiamo che c'è questa specialissima unione, collaborazione, figliolanza di San Pio verso la Madonna. Quindi non c'è da sorprendersi se il Padre Pio ogni tanto concepiva e comunicava dei profondissimi pensieri mariani. Ecco, uno di questi ve lo leggo subito. Uno di questi dice così. Dice: la mamma celeste non desidera altro che il nostro bene, la nostra santificazione, la nostra perfezione, affinché raggiungiamo il paradiso. Questo è il primo pensiero di San. È quasi una folgorazione, cominciamo proprio dalle prime parole, no? La mamma celeste non la chiama neanche la madre di tutti gli uomini, perché, per esempio, no? Se voi aprite il catechismo, ecco, il catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 2679, ecco, c'è scritto così, vi leggo anche questo, no? Dice: Maria, si riferisce naturalmente all'Immacolata, è l'orante perfetta, figura della Chiesa. Quando la preghiamo, dice il Catechismo, con lei aderiamo al disegno del Padre, che manda il figlio suo per salvare tutti gli uomini. Come il discepolo amato, prendiamo con noi la madre di Gesù, diventata la madre di tutti i viventi. Allora, questo ce lo dice il catechismo. Siamo sicuristi, questa è dottrina cristiana cattolica assodata, no? Perché qualcuno, come al solito, esagerare, queste cose che sono questi degli inciampi del diavolo, no? Che ci vuole far che vuole sminuire la figura dell'Immacolata Madre di Gesù. Ma qui il catechismo lo scorna perché dice che la madre di Gesù è diventata la madre di tutti i viventi. Quindi, Concilio Ecumenico Vaticano II, Lumen Gentium, insomma, 68, eccetera. Sta tutto scritto. Dunque, la Madonna è la madre di tutti i viventi. Prima, tra virgolette, era Eva. No? Vi ricordate il libro della Genesi? No? Lì a un certo punto dice Adamo. Impose il nome alla donna che gli aveva messo a fianco Dio perché aveva visto che per l'uomo non è bene essere solo, ecco, e allora gli ha fatto questo aiuto. Gli voglio dare un aiuto. Adesso poi dopo si sarebbe da aprire una piccola parentesi, no? Se veramente ci aiutiamo, no? Tra marito e moglie, tra coniuge e l'altro. Comunque, cioè, Eva è stata creata così, gli voglio dare un aiuto, no? E ha creato, prendendo dal costato questa costola, ha creato Eva, l'entusiasmo di Adamo, no? Ah, questa sì che è carne della mia carne, osso del mio osso, cioè era entusiasta Adamo di Eva ed Eva era entusiasta di Adamo, i primi progenitori di tutta l'umanità. Allora, il nome che Adamo dava il nome a tutti, no? La chiamò Eva, perché era la madre di tutti i viventi. Prima era la madre, ma poi è la madre di tutti i viventi nel senso biologico. Nel senso biologico, Eva è la madre di tutti i viventi. Pensate che gli scienziati, cari amici, hanno scoperto nelle nostre cellule un pezzettino di DNA, sappiamo il DNA che sta nel nucleo, eccetera, nei cromosomi, la nostra cellula, ogni nostra cellula, tranne i globuli rossi, sono fatti così, hanno un nucleo con dentro questo materiale genetico, che chiamiamo DNA, i cromosomi, eccetera. No? Però c'è un altro pezzettino di DNA che non sta nel nucleo della cellula, ma sta in un organello della cellula che si chiama mitocondrio. Ma perché vi sto dicendo queste cose? Perché, guarda caso, quando noi nasciamo, il nostro DNA, il nostro patrimonio genetico, viene costruito in una cosa meravigliosa, in un processo meraviglioso. Noi veniamo costruiti unendo il DNA di papà e il DNA di mamma. Ecco, il cromosoma Y viene solo dal papà, il resto, diciamo, è di mamma e di papà, per cui noi siamo carne della loro carne, cioè siamo veramente la fusione di due carni, ecco. Pensate come queste cose stanno scritte da millenni e la scienza ci arriva soltanto da un centinaio di anni. Noi siamo frutto dell'unione di due lunghissime catene, diciamo, di elementi che stanno nel DNA. Però ci sta un pezzettino di DNA che non sta nel nucleo della cellula, ma sta nel mitocondrio, un posto dove noi produciamo l'energia, no? Quella che dà l'energia alle nostre cellule, quella che fa sì che, insomma, sì, che i muscoli si contraggono, che tutte le cellule vivono, perché nel mitocondrio si produce energia. Beh, là dentro ci sta un pezzo di DNA che, guardate un po', non è di mamma e di papà, ci viene solo da mamma. Io, nel mio mitocondrio, nei miei miliardi di cellule che ho, in tutti i mitocondri, ho il DNA mitocondriale, si chiama, che viene da mia madre, solo da mia madre, mio padre non c'entra. E così mia madre aveva nel suo mitocondrio il DNA della mamma, cioè della mia nonna, e mia nonna, quello della mia bisnonna. E così, se andiamo a ritroso, sapete da dove arriva questo DNA? Da Eva. Da Eva. Difatti, gli scienziati, noi teologi, gli scienziati chiamano questo primo essere femminile Eva mitocondriale. E la chiamano così, Eva mitocondriale, perché da questo loro lo chiamano individuo di sesso femminile, Eva, è partito il mitocondrio di tutta l'umanità. Dice, ma pure i cinesi, sì, i cinesi hanno lo stesso mitocondrio che ho io, cioè voglio dire il DNA del mitocondrio. Quindi, che cosa intendo dire con questo? Che Ewa era un nome giusto perché la madre di tutti i viventi. Poi che cosa è successo? Poi che cosa è successo, cari amici? È successo che ci siamo suicidati, no? È successo che ci siamo suicidati. Abbiamo commesso il peccato, il primo peccato, il peccato originale. Sappiamo come sono andate a finire le cose, siamo stati cacciati dal paradiso, è inutile che ci vogliamo coprire con le foglie del fico, è entrato il dolore nella nostra esistenza, è entrata la morte, come dice San Paolo, per invidia del diavolo, no? È entrata la corruttibilità e la caducità, siamo sottoposti alla morte. Prima non morivamo, prima morivano solo gli animali. No? Prima morivano solo. Tant'è vero che il Signore ha detto a Adamo: bada, non mangiate del frutto dell'albero che è al centro del giardino, l'albero della conoscenza del bene e del male, altrimenti certamente moriresti. Guardate che parlava con Adamo, Dio parlava con Adamo. Diceva: tu non devi mangiare quel frutto, altrimenti certamente moriresti. E se quello non conosceva la morte, come faceva a dire altrimenti moriresti? Prima di tutto vedeva morire gli animali, quindi anche noi siamo diventati passibili della morte biologica. Prima no, prima no. Ma poi moriresti nell'anima. La tua anima muore, la nostra anima, cari amici, muore. Allora Eva basta, non è più la madre di tutti i viventi, è la madre biologica di tutti i viventi. E allora chi è questa madre a cui fa riferimento l'articolo 2679 del Catechismo esteso della Chiesa Cattolica? La madre di Gesù diventata la madre di tutti i viventi. Ma ci ha partoriti lei? A me mi ha partorito mia madre, che guarda caso si chiamava Assunta, no? Quindi, come la Madonna, no? Che poi è stata Assunta. Quindi io ho un paio di Assunte in cielo, diciamo. E la Madonna è diventata la madre di tutti i viventi nel senso mistico, nel senso soprannaturale. Cioè lei è la madre spirituale di tutti noi. Questo tutto sto giro, no, che abbiamo fatto, siamo passati, per dire che quando Padre Pio, nel suo pensiero, parte dicendo la mamma celeste, non dice la madre di tutti i viventi, dice la mamma, la mamma. Allora, guardate, io non so quanti di noi non abbiano avuto una madre, no, o perlomeno tutti noi l'abbiamo avuto, ma magari c'è qualcuno di noi che non l'ha mai conosciuta la sua vera mamma, no, ma che ha avuto magari una matrigna, è stata adottata, no? Allora può dire, sa, mia madre, mamma è più di madre. Perché mamma è più di madre? Perché la madre, io la posso chiamare così quando riconosco la sua maternità, mi ha generato, mo, vuoi in senso materiale, vuoi in senso spirituale, no? Invece mamma è mamma. Cari amici, se diciamo mamma, il nostro cuore si allarga, perché quando eravamo bambini e anche quando siamo diventati grandi, come chiamavamo la nostra mamma biologica, no? La nostra madre terrena? Mamma? Ecco, adesso vi confesso anche qui una cosa personale. Mia madre a me mi chiamava, sapete come? Core mamma. Mia madre mi chiamava core mamma, cuore di mamma, soprattutto quando stavo malato e piangevo, mia madre piangeva con me e diceva core mamma, come stai male, no? Perché le malattie le abbiamo tutti qua. Allora mamma è più di madre. Ecco che Padre Pio, quando parlavamo dell'unione, di questa speciale, no, figliolanza di Padre Pio rispetto alla Madonna, la mamma celeste. Ecco, La mamma celeste. Adesso scusatemi se sono andato qualche minuto in là, pregherei la regia di mettere una piccola pausa musicale e poi riprendiamo questo pensiero che è di Padre Pio, che è illuminante. Ecco, qualche minuto e poi ci ritroviamo. Ave Maria. Ave Maria, cari amici. Dunque, scusate, c'è un piccolo ritorno in questo momento. Ecco. Allora, ci siamo lasciati qualche minuto fa, no? Dicendo che la Madonna è nostra madre nel senso spirituale, nel senso più pieno, cioè che è il senso spirituale. La Madonna è nostra madre. E lo dice Gesù, no? Proprio a San Giovanni e alla Madonna che erano ai piedi dei suoi ultimi strazianti, no? Momenti di vita sulla croce. Adesso questa è tua madre e questo è tuo figlio. Quindi Gesù ce l'ha data come madre ed è lei che ci partorisce con dolore a noi. A Gesù l'ha partorito senza dolore, in maniera virginale. Perfetta, ma noi invece siamo stati partoriti tu, ognuno di noi, vedete, ognuno di noi è stato partorito, è stato portato alla luce della salvezza dalla Madonna. E Padre Pio chiama mamma, no? La nostra madre, cioè ma la mamma celeste, no? Questo. E noi siamo per la nostra mamma celeste, siamo tutti core mamma. Noi siamo, come dicono a Napoli anche, no? Siamo tutto cuore cuore e mamma, cioè noi siamo il cuore della Madonna. Perché piangeva la Madonna a Fatima, o comunque a Salette quando è apparsa? La Madonna piange, se non si contano, no? Queste statue che piangono, no? Che come si fa a non capire, no? Dico, la Madonna di Agrigento, quella di Civitavecchia, no? Magari noi ci fermiamo al miracolo, diciamo, ah, questa una Madonnina piangente, ma perché mai dovrebbe piangere la Madonna? Allora, permettetemi di fare, prima di andare avanti con questo pensiero, un piccolo excursus. Perché se no, che significa mettersi sulle orme di Padre Pio? Avete visto, cari amici, che tragedia è avvenuta in Svizzera, no? Che tragedia. Lasciamo perdere come, quando, perché, di chi è la colpa, che è successo. Sono stati strappati alla vita dei ragazzini, degli adolescenti, in una maniera atroce, cioè bruciati vivi, bruciati vivi. Tutta l'umanità che cosa ha fatto quando ha saputo questa cosa? Abbiamo provato un dolore. Pensate un po', questi ragazzi, poco meno addirittura che adolescenti, che bruciano fra le fiamme. E le madri sono inconsolabili, i padri sono inconsolabili. Sapere che hanno perduto un figlio così. E quei fanciulli, che cosa avranno vissuto in quei momenti prima di spirare? Che cosa avranno vissuto? Dolore atrocissimo, bruciati arsi vivi. Come i martiri che sono stati messi sulla graticola, ma ci pensiamo a questa cosa. Ebbene, perché vi ho richiamato questo? Perché anche per televisione è passato un attimo un'immagine, una scena. Un ragazzino che doveva essere un compagno di scuola di qualcuno delle vittime, era lì davanti a quel memorandum dove hanno messo fiori, candele, insomma, lumini, per ricordare i morti di questa tragedia. Questo ragazzino era in ginocchio e pregava fervorosamente. Questo forse era un sopravvissuto, forse era soltanto un amico, ma comunque anche lui, adolescente ragazzino, pregava ai piedi di questo insieme di fiori, di lumi, di ricordo di chi non c'è più. Magari proprio qualche suo amico è morto fra le fiamme. E questo ragazzo pregava, pregava in ginocchio, con le mani unite, verso la fronte. Ma questo che vuol dire, cari amici? Vuol dire che noi crediamo. Ma forse questo ragazzo qua, per arrivare alla fede, per arrivare a pregare Dio, ha dovuto vedere questa tragedia, ha dovuto vedere magari un amico o qualche amica che, di scuola, qualche compagna di scuola che è morta nella maniera più imprevedibile ed atroce. Ah, a quel punto là lui si è messo in ginocchio. Ma perché dobbiamo arrivare a questo, cari amici? Perché dobbiamo arrivare a questo? Perché questi figli non li avviciniamo a Dio? Perché non li battezziamo? Perché non gli facciamo conoscere la fede? Perché non gli annunciamo il Vangelo? Perché non gli diciamo, guarda, questo crocifisso, ecco, quest'uomo che è anche Dio, si è sacrificato per la tua salvezza. Se tu arriverai al cielo dove non c'è fiamma, non c'è fuoco, c'è soltanto l'estasi infinita della visione beatifica di Dio. Se tu potrai fare quello, lo devi a Gesù che ha pagato tutti i nostri peccati e ci ha riaperto il cielo. Ah, questo ragazzo c'era arrivato, ma sul sacrificio del suo amico o della sua amica. Sul sacrificio. Questa è una grande responsabilità, cari amici, che noi abbiamo, verso le nuove generazioni, verso i nostri figli. Gli mettiamo in mano un telefonino appena hanno 4-5 anni e magari non sono battezzati e magari nessuno gli ha fatto conoscere l'annuncio di Dio, la fede. Noi gli abbiamo dato l'annuncio della fede, noi gliel'abbiamo dato. Ma quanti, quanti? Ormai in Occidente viviamo da pagani, cioè questo neopaganesimo, come paroloni, no? Neopaganesimo antropomorfo, umanesimo, questo neumanesimo, no? Il Dio è l'uomo. Queste sono fantasie. E invece no, perché quel ragazzo là stava pregando con le mani giunte sul sangue del suo amico, sul sangue del suo amico. Ci dice tutto questo. Nel nostro cuore è scritta la legge di Dio, ma se nessuno me lo fa conoscere, lui ci sarà arrivato a causa di questa tragedia. Chiuso questo discorso, la mamma celeste, dice San Pio, non desidera altro che il nostro bene, la nostra santificazione, la nostra perfezione affinché raggiungiamo il paradiso. Quindi, oltre a essere perfettamente ortodossa, no? Questa dottrina che Dio ha voluto la Madonna come madre di Gesù e madre nostra, questa teologia mariologica consolidatissima, ci sono stati, insomma, concili a partire dal concilio di Efeso per arrivare al concilio ecumenico Vaticano II, Lumen Gentium. Questa è la dottrina della Chiesa. Dio ha voluto la Madonna come madre di Gesù, ma anche come madre nostra. Lei è diventata la madre, come dice qui, di tutti i viventi. Possiamo pregare con lei e pregarla. E allora la mamma celeste non desidera altro che il nostro bene. Ecco, questo è una cosa che ci deve dare molta consolazione. Molta consolazione. Noi, cari amici, e questa è la cosa più incredibile, no? Non siamo mai orfani. Che bella cosa questa. Noi tutti magari siamo orfani perché abbiamo perduto i nostri genitori, soprattutto se qualcuno di noi è un po' più avanti nell'età, no? Ormai mamma e papà non ci sono più. Ma noi non siamo orfani, vedete? Noi non siamo mai orfani. Oltre perché Dio è nostro Padre e sta sempre lì, è eterno, il vostro Padre che è nei cieli. La prima cosa che ci ha insegnato Gesù nel Padre nostro è Padre nostro che sei nei cieli. Quindi io non sono mai orfano di Padre. E quelle parole di Gesù, cari amici, no? Che dice a un certo punto, e non chiamate sulla terra nessuno Padre. Perché uno solo, il Padre vostro che è nei cieli. Incredibili queste parole di Gesù. Lui non ha mai chiamato San Giuseppe padre. No. Non l'ha mai chiamato padre. Che lui ha detto a noi, non chiamate sulla terra nessuno padre. Perché uno solo, il Padre vostro che è nei cieli. Incredibile, no? Le parole di Gesù. Ci fanno veramente piangere, no? E quindi noi non siamo mai orfani. Siamo orfani se non abbiamo fede. Vedete? Se non abbiamo fede, siamo i peggiori degli orfani. Ci prende la disperazione. Ci prende la disperazione. Perché non vediamo né il cielo e neanche la terra com'è realmente. Noi non siamo mai orfani. La Madonna è la nostra madre e Dio è il nostro. È il nostro padre. E questa madre, dice qui San Pio, non desidera altro che il nostro bene, la nostra santificazione, la nostra perfezione, affinché raggiungiamo il paradiso. Tutti abbiamo pianto quei giovani che si sono trovati avvolti nelle fiamme, figuriamoci la Madonna come piange quando vede che le nostre anime vanno a finire nelle fiamme eterne. Allora, il destino di questi ragazzi, cari amici, è stato quello di soffrire le pene atrocissime, di essere bruciati vivi, di essere bruciati vivi, come succede pure certe volte sulle automobili, ma tutto sarà durato un quarto d'ora, 20 minuti, poi muori. L'inferno, invece, non finisce mai, mai. Noi lo diciamo con la bocca, cari amici. Ma che cosa capiamo di questo non finisce mai? Questa è una riflessione che faceva Sant'Alfonso Maria dei Liguori, no? Sant'Alfonso Maria dei Liguori a un certo punto gli diceva a dare i numeri, nel senso che proprio dava dei numeri, no? Cioè, se uno dicesse a un'anima dell'inferno,
Guarda che la tua pena finisce tra 1.000 milioni di milioni di milioni di anime, quello farebbe una festa grandissima perché l'inferno avrebbe fine. Invece noi abbiamo questa parola, questo token, no, mo si dice così, no, questo token. Voi sapete che l'intelligenza artificiale, no, quando noi facciamo, la interroghiamo, la prima cosa che fa, scompone la nostra interrogazione. Anche qua diciamo, no? Ormai ci stiamo dentro, no? Il nostro prompt si chiama così, il nostro prompt all'intelligenza artificiale, dico ChatGPT per dire quello che volete voi, lo scompone in token. Ecco, noi questo token, tre lettere, mai. Quando finisce l'inferno? Mai. Che capiamo noi questo mai? Ve lo dico io, non capiamo niente. E non possiamo capire niente, perché si sta dicendo una cosa che è infinita e noi non possediamo l'infinito in atto, noi possediamo l'infinito potenziale. Mai. Quello che capisci, capisci. Questa è la realtà. Allora è chiaro che la Madonna piange. Se piangiamo noi per dei ragazzi che hanno patito 20 minuti di fuoco, quanto deve piangere la Madonna quando vede che noi, suoi figli, andiamo a finire all'inferno. Tuttavia, qua c'è un altro pensiero, vi dicevo due pensieri di Padre Pio. Questo è legato a questo primo pensiero, no? La Madonna vuole che noi, la nostra perfezione è che raggiungiamo il paradiso, perché poi le due strade, no? Che all'inizio sembrano tre, diventano due, perché o si va giù o si va su. E quindi la Madonna vuole che noi andiamo su per godere in eterno, come ciascuno di noi, penso, desidera che i propri figli siano felici, no? Il secondo pensiero ve lo leggo così lo commentiamo rapidissimamente. Dice San Pio in un'altra sua. Probabilmente questa è una cosa detta sempre a un suo direttore spirituale. Dice San Pio: io mi sento come una barchetta a vela, spinto dal respiro della mamma celeste. Anche se sperduto in alto mare, io sono tranquillo. Non so dire come comincio, né so dire come finisco nelle varie imprese, ma non mi sento incerto perché sono diretto spiritualmente da lei. Allora, anche qua troviamo questa definizione, mamma celeste, anche qui. Io mi sento come una barchetta a vela, ma innanzitutto, anche qua, cari amici, prima che finisce il tempo, no? Soffermiamoci un attimo. La madre di tutti i viventi, la Madonna, sa benissimo che noi durante la vita siamo delle barchette a vela, per di più che navigano non in acque placide e tranquille, come quelle che ci devono essere nei fiumi del paradiso terrestre, no? In questo luogo meraviglioso. La terra tra i due fiumi, si dice, il Tigre e l'Eufrate, no? Noi facciamo una traversata, noi facciamo una traversata su una barchetta, non su una nave da crociera, perché le navi da crociera, lo sapete, no? Le navi da crociera, pure se il mare è forza 9, per dire, no? Se ne accorgono e non se ne accorgono, perché sono dei mostri che pesano 200.000 tonnellate, per dire. Il mare, sì, un poco magari si agitano, ma poi c'hanno. Insomma, su una, purtroppo dico nave da crociera, perché poi le navi da crociera vanno a finire a picco pure loro, no? Qualche giorno fa abbiamo ricordato che fine ha fatto la nave da crociera Concordia, pensate, no? Come è andata a finire la nave da crociera Concordia, manca a farla apposta, si chiamava Concordia, no? Andata a picco nell'isola del Giglio, doveva essere inaffondabile come il Titanic. Questa nave è inaffondabile. Primo viaggio di inaugurazione, picco, no? Mi sembra 2100 morti, cioè qualcosa di pazzesco, no? Ma noi non siamo mica su una nave da crociera, noi siamo, dice San Pio, una barchetta a vela che rischiamo di andare a fondo come se niente fosse. E non a caso, vedete, qui ci ricordiamo una cosa che Gesù ci ha insegnato. Lui stava su una barchetta, questa volta sì, a remi o a vela, e stavano per andare a picco, stavano per affondare, al punto tale che imbarcavano tanta di quell'acqua che non riuscivano a buttarla fuori con i secchi. Allora, svegliano Gesù che dormiva su un cuscino. Signore, ma non ti importa che moriamo? Gesù si sveglia e comanda al mare, al vento gli dice taci, e al mare gli dice calmati. E improvvisamente si fece una grande bonaccia, sai, la bonaccia, vedete, quando non c'è le acque sono come l'olio, no? Cioè diventano piatte, vento zero. Immaginatevi la sorpresa di San Pietro con tutti gli altri, che è costui, cui pure il mare e i venti obbediscono. La tempesta sedata, questo è uno dei vari miracoli che ci racconta, il Vangelo. No? Ma chi l'ha calmato quel mare? San Pietro? O quelli che erano con lui, San Giovanni, Sant'Andrea? No, il mare, il vento, la morte improvvisa per affondamento. Li ha calmati e li ha evitati. Gesù, Gesù. E quindi è questo che dobbiamo capire. Noi ci sentiamo agitati, ci sentiamo falliti, ci sentiamo gente che vive a fatica perché fa il naufragio nella vita. Quindi spesso si finisce male proprio. Perché? Perché la nostra barchetta sta in acque agitate e nessuno calma il vento e calma il mare della nostra vita. E qui San Pio dice: io mi sento come una barchetta a vela, però spinto dal respiro della mamma celeste, anche se sperduto in alto mare, io sono tranquillo. Non so dire come comincio, né so dire come finiscono le varie imprese, ma non mi sento incerto perché sono diretto spiritualmente da lei. E io penso che San Pio ci ha detto tutto, non ci sta molto da aggiungere. Dice che se noi ci affidiamo alla Madonna, ma lo dobbiamo fare, perché altrimenti impediamo a lei e al suo sposo, lo Spirito Santo, lei è la sposa dello Spirito Santo, con la nostra indifferenza, lontananza, incredulità, mancanza di fede, mancanza di carità, mancanza di figliolanza proprio nel nostro cuore, se il nostro cuore non crede e non permettiamo alla Madonna di aiutarci, facciamo un naufragio nella nostra vita. Invece Padre Pio no. Lui: mi sento tranquillo anche in alto mare. Io penso, cari amici, che in alto mare prima o poi ci siamo tutti, però Dio non ci lascia mai soli. Come dice bene la dottrina cattolica, ci ha dato una madre di tutti i viventi, anzi una mamma per la quale noi siamo unici e irripetibili, e per noi suo figlio e lei hanno dato la loro vita. Ecco, io vi ringrazio, cari amici, a risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.